Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 19 giugno, sono le 8.09 e questa mattina siamo in collegamento con Davide Rossi. Ciao Davide.
Benvenuto. Buongiorno a tutti.
E Franco Fracassi. Ciao Franco, grazie di essere qui.
Ciao, stamattina mi hai fatto un regalo meraviglioso, la mia canzone preferita dei Muse.
Nice of Sidon.
L'ho vista almeno 7 volte in 7 diversi concerti, quindi...
Sai che abbiamo questa cosa in comune, io e te, che qualche anno fa frequentavamo spesso e volentieri gli stessi gruppi rock, anche se non ci conoscevamo.
L'ultima volta i Muse li ho visti l'anno scorso, quindi...
Io, oddio, mai 5 anni. Inizia il western, ragazzi, il far west europeo. Allora, un attimo che vi stoppo, che vi leggo la notizia. Partiamo da Giorgia Meloni. Cos'è accaduto? Giorgia Meloni è infuriata perché è stata esclusa dai colloqui a porte chiuse e rifiutando gli accordi principali sulle principali cariche dell'Unione Europea. Giorgia Meloni, la prendiamo da giubbe rosse, era visibilmente sconvolta quando è stata lasciata fuori da un piccolo gruppo di leader dell'Unione Europea che discutevano sull'assegnazione delle principali cariche del blocco. Ma snobbare il primo ministro italiano potrebbe complicare ulteriormente gli sforzi per garantire un rapido accordo sulla futura leadership e sulle priorità del blocco, secondo i funzionari coinvolti nei colloqui. Durante una cena privata, lunedì sera, i 27 leader dell'UE hanno discusso di un potenziale accordo per nominare Ursula von der Leyen per un secondo mandato come presidente della Commissione europea, insieme ad altre 3 nomine di alto livello che riflettono il risultato delle elezioni del Parlamento europeo. L'umore delle discussioni è stato inasprito da un precedente incontro a porte chiuse tra 6 leader nazionali dei 3 maggiori partiti politici dell'Unione Europea, il Partito Popolare Europeo, della von der Leyen, i socialisti e democratici e liberali di Renew. Meloni, che guida il gruppo di estrema destra dei conservatori e riformisti europei, che è arrivato quarto alle elezioni, è rimasta particolarmente infastidita dalla sua esclusione dai colloqui pre-cena, secondo i funzionari informati sulle discussioni. La reazione più forte è stata probabilmente quella espressa da Giorgia Meloni, molto ferma, molto dura, per criticare quei negoziati tra le famiglie politiche, ha detto un alto funzionario dell'Unione Europea coinvolto nei negoziati. La Meloni si è infuriata con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro polacco Donald Tusk e i primi ministri dei Paesi Bassi, Grecia e Spagna per aver fatto aspettare lei e altri mentre preparavano un accordo che è stato poi presentato come un fatto compiuto. In seguito, Meloni ha detto ai giornali, non accetteremo un accordo preconfezionato. Cosa ne pensi, Franco, poi Davide?
Penso che non ha poco da cioè ha da infuriarsi perché non funziona, non dovrebbe funzionare così l'Europa, altrimenti il voto europeo veramente è stato inutile. Non dovrebbe funzionare così i rapporti tra stati in cui ci sono stati primi ministri, insomma capi di stato che sono superiori rispetto agli altri. Dall'altra parte, se fossi in Giorgia Meloni sarei onorata di non aver partecipato a questa cena. Il punto è che per l'ennesima volta la Meloni si è dimostrata quello che è, cioè è una persona che vuole stare nelle sale del potere, vuole, insomma, la sua aspirazione è quella di decidere. È stata lasciata fuori, è stata lasciata fuori da qualcosa di osceno e invece di in qualche modo essere fiera di questa cosa e denunciare al tempo stesso il fatto che si facciano queste cene, non di non aver partecipato, che si facciano questi incontri, la cosa oscena è l'incontro in sé, non chi ha partecipato. Invece lei si lamenta del fatto, cioè se lei avesse partecipato per lei sarebbe stato tutto normale. Allora da quello che si è capito, poi non so, ci smentiranno, la von der Leyen non ha per fortuna il consenso di diversi paesi europei, quindi la sua candidatura pare sia tramontata. Io non ci credo ancora finché non toccherò con mano un altro possibile presidente della commissione. Il punto è che non è che se la von der Leyen non partecipa non sarà presidente della commissione, poi ci sarà qualcuno di totalmente differente, anzi probabilmente arriverà qualcuno di peggiore come Mario Draghi, anche se insomma è una bella lotta tra i due, però i paesi che hanno partecipato rendono l'idea di quello che è il nostro continente. C'è un paese, per esempio, che è l'Olanda, che è probabilmente il paese che mi spaventa più di tutti quanti, perché è un paese che è totalmente ripiegato su se stesso. È propenso non so, annichilire il resto dell'Europa se non la pensa come lui. Io lo so che è una cosa molto insomma, non sto adesso dicendo una cosa molto seria, però quando c'è stato l'altro giorno la partita dell'Olanda e guardavo i tifosi olandesi, pensavo, tra di loro la maggior parte di queste persone, che erano tutte quante belle, sorridenti, allegre e così via, c'è gente che odia il resto d'Europa, che vuole che il resto d'Europa si sottometta a loro, e mi ha fatto pensare, cioè mi ha fatto pensare alla natura stessa dell'essere umano. Insomma, uno vede delle persone che apparentemente sono molto simpatiche, sono allegre, gli olandesi sono tendenzialmente le persone anche strane, buffe e così via, e non ci si rende conto, se non si hanno altre informazioni, come quell'allegria, quella simpatia e quel modo di fare estroverso, in realtà c'è lì una mostruosità, perché l'Olanda veramente tra le nazioni europee è la nazione disturbante, ecco. insomma, la natura umana è sorprendente anche per questo. È come quando uno va in guerra e trova, conosce delle persone in guerra, in una feroce dittatura, conosce le persone simpatiche che ti accolgono con grande amabilità, e poi scopre che queste persone simpatiche che ti accolgono con grande amabilità magari di professione fanno i torturatori. Lo so che è una deviazione rispetto al tema della Meloni, però io ho la mia sensazione personale, questa è una cosa mia, insomma, a pelle, è che questa Europa rifletta troppo lo spirito olandese. Diciamo, sono parecchio preoccupato perché se quello spirito si impossessa dell'Europa, la nuova Commissione Europea e la nuova gestione dell'Europa sarà molto 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 peggiore di quella che c'è appena che è appena passata, che è stata già orribile di per sé.
Davide, cosa puoi aggiungere?
Ma posso aggiungere intanto che questa vicenda dell'esclusione, chiamiamola così, della Meloni da questo vertice, fa un po' giustizia anche di tutta quella retorica che avevamo letto in questi giorni sui giornali italiani, per cui la Presidente del Consiglio italiana era l'unica vincitrice, giganteggiava, specialmente dopo aver presieduto il G7 qua in Italia rispetto agli altri. Gli altri erano gli sconfitti dalle elezioni, lei invece, insomma, ce l'hanno descritta come la leader più forte in questo momento in Europa, perché la sua forza sarebbe stata legittimata dalle elezioni europee. Dimentichiamo, elezioni europee cui in Italia ha partecipato meno del 50% degli aventi diritto al voto. Quindi, intanto, questo che è successo ancora una volta fa emergere come molto spesso la narrazione dei giornali accreditati, delle televisioni, sia una narrazione a uso interno, retorica e molte volte slegata dalla realtà. Per quello che riguarda poi il resto, c'è da dire che sì, queste cene non dovrebbero esserci, alla fine è stata un incontro fra tre gruppi politici, i popolari, i socialisti e i gruppi che fanno riferimento a Macron, che sono quelli che insieme ai Verdi formano l'attuale maggioranza Ursula, quella che aveva eletto la volta scorsa Ursula von der Leyen, no? Quindi alla fine che la Meloni fa parte di un altro gruppo politico, che è quello dei conservatori. Quindi adesso tutto questo scandalo perché si sono visti tre gruppi politici di cui lei non fa parte, io so che in politica queste cose avvengono, insomma non è che sia poi sta cosa gigantesca. Credo che abbiano voluto darle anche un segnale a Meloni, e cioè guarda che possiamo fare a meno di te, perché sulla carta quei gruppi insieme ai Verdi hanno una maggioranza sufficiente a rieleggere Ursula von der Leyen anche senza l'apporto dei conservatori cappeggiati da Giorgia Meloni. Quindi è anche un segnale da quel punto di vista, ma può essere anche un segnale inviato alla stessa Ursula von der Leyen, perché Ursula von der Leyen vuole fortemente il coinvolgimento di Giorgia Meloni, perché la volta scorsa, 5 anni fa, quando si è votato per il rinnovo della Commissione, intanto diciamo che la nomina del Presidente della Commissione avviene su indicazione del Consiglio europeo, cioè da parte dei governi che compongono l'Unione europea, ma poi deve essere questa nomina ratificata, votata dal Parlamento europeo. La volta scorsa a von der Leyen sono mancati oltre 70 voti rispetto a quelli che aveva sulla carta, quindi oltre 70 franchi tiratori, e alla fine ce l'ha fatta per soli 9 voti. Quindi, dato che all'interno del suo stesso schieramento, all'interno dello stesso PPE che la esprime, ci sono forti perplessità su di lei, lei è terrorizzata dal arrivare al Parlamento eventualmente anche con una designazione e poi essere impallinata nell'Europarlamento, cosa improbabile ma possibile. Quindi questo escludere platealmente Giorgia Meloni ha tanti significati che ho provato adesso a riassumere sinteticamente, tra cui non secondario quello di mandare un messaggio alla stessa von der Leyen, che invece in tutti i modi da anni cerca di coinvolgere Meloni perché ha bisogno anche di quei voti per poter arrivare alla ratifica parlamentare con spalle più larghe. Questo è il meccanismo che abbiamo di fronte, che da un lato ci dice che il Parlamento europeo, per cui si è votato una settimana fa, quando è stato, ha un ruolo del tutto secondario rispetto al Consiglio europeo, perché è lì che si fanno i veri giochi. Però uno dei forse veri, forse l'unico vero potere del Parlamento europeo è quello effettivamente di votare per la nomina del Presidente della Commissione. E lì adesso sorprese non ce ne sono mai state fino in fondo, cioè ribaltamenti del leader designato dal Consiglio europeo non c'è stato, però come dicevo la volta scorsa von der Leyen ha rischiato, ce l'ha fatta per soli 9 voti, oltre 70 europarlamentari dei gruppi che la sostenevano non l'hanno votata. Quindi lei adesso sta cercando di creare una maggioranza più ampia attorno al suo nome. Questa esclusione di Giorgia Meloni non aiuta ovviamente questo suo lavoro, e questo è un po' lo scenario che abbiamo davanti. Sono i soliti giochi di potere che ci dicono cosa è la politica internazionale, ma alla fine non mi sembra questo grosso scandalo nel momento in cui si accettano quelle logiche, nel momento in cui si dice questa è la democrazia. Se questa è la democrazia, funziona così, c'è poco da stupirsi.
Ma quindi torna Draghi o no, Franco?
Non lo so, dipende come andrà a finire con la von der Leyen. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Davide, su diciamo quello che sta accadendo sostanzialmente e sul valore del Parlamento europeo. Effettivamente il Parlamento europeo, la cosa più importante che fa, che non è comunque una cosa da poco, però insomma la cosa più importante che fa è l'approvazione del Presidente della Commissione e poi dei vari membri della Commissione. Draghi qualcosa gli fanno sempre fare, adesso sta facendo qualche cosa. Io è come se avessero un bisogno matto di Draghi, perché la von der Leyen è sì totalmente allineata, totalmente supina alle posizioni di Washington, ma per una serie di motivi, anche perché si è screditata con la vicenda della pandemia e le sue amicizie con Burla, non è totalmente credibile agli occhi di chi poi, di parte di coloro che l'andranno anche a votare. Penso che se presentassero Draghi i voti sarebbero molto 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 più compatti, purtroppo, aggiungo io, perché non so, più rifletto sul voto europeo e più sono amareggiato per la piega che ha preso questo continente, perché una cosa è quello che decidono i capi di governo, il potere nelle stanze, all'interno delle sue stanze in cui comanda, una cosa è quello, sono le preferenze che esprimono gli abitanti dell'Europa, che è quello che è successo. Hanno votato la metà, benissimo, però gli abitanti europei hanno espresso un voto che a livello nazionale è, come dire, in alcuni casi ha provocato dei terremoti politici dentro il singolo paese, ma se è visto nel complesso, cioè se si mettono le varie pedine del puzzle all'interno del quadro generale, alla fine gli europei hanno detto se gli ultimi 5 anni c'è stato buon governo in Europa, andiamo avanti. E la cosa è, nonostante sia stata la propaganda, capisco tutto, però mi spaventa molto sapere che sono in compagnia di 500 milioni di persone che che non dovrebbero esserci. Alla fine è stata una scelta nostra, una cosa ci hanno dato in mano, una cosa, e quella cosa lì l'abbiamo trasformata in qualcosa di orribile. Non lo so, io sono più ci penso e più sono preoccupato, schifato, incomincio ad amare sempre meno la popolazione di questo continente, ecco.
Vi mostro quello che è accaduto a Verona negli scorsi giorni. Sono apparsi questi cartelloni per il centro della città e in provincia. Con scritto: la Russia non è il mio nemico. Tra i promotori di questa iniziativa c'è OSA e anche l'associazione Veneto Russia. Sono più di 15 e 200 di quelli grandi e 200 più piccoli in tutta la città di Verona. Davide e poi Franco.
Ma che nel nostro paese ci sia una parte rilevante dell'opinione pubblica che non condivide l'atteggiamento aggressivo, la postura bellicista che il nostro paese insieme al resto d'Europa ha assunto nei confronti della Russia è sotto gli occhi di tutti, ma non è così solo in Italia, è così in Germania, è così in Francia, anzi in Germania forse anche di più, perché abbiamo visto il risultato di partiti che non sono apertamente antirussi come AfD e il partito di sinistra di cui adesso mi sfugge il nome, quello che si è staccato dalla Linke, presieduto dalla moglie di Oscar Lafontaine, che hanno avuto risultati molto molto importanti. Cioè la percezione che le scelte che hanno fatto i governi dei paesi europei nei confronti della Federazione Russa sia un qualcosa contro di noi, sia un qualcosa che danneggia in primis noi europei, soprattutto quei paesi europei come la Germania e l'Italia che sono paesi fortemente manifatturieri, è una sensazione molto diffusa, non so quantificarla, non so dire se è la maggioranza che la pensa così, ma comunque se non è la maggioranza è la metà o quasi la metà dell'opinione pubblica che, nonostante la propaganda di questi anni, non ce la fa a percepire quello che sta avvenendo come un qualcosa che serva effettivamente ad arginare un pericolo russo che dopo l'Ucraina tenterebbe di impadronirsi degli altri paesi dell'Est Europa, eccetera. Ecco, questa percezione nell'opinione pubblica, nonostante tutto, non c'è. E quindi quello che c'è invece è che abbiamo visto lievitare le nostre bollette del gas e dell'energia, abbiamo visto perdere il nostro potere d'acquisto, abbiamo visto decollare l'inflazione. Tutto questo porta una fetta non indifferente degli italiani a percepire più come un pericolo per sé gli stessi governanti che hanno fatto queste scelte, e l'hanno fatte obiettivamente senza consultare nessuno. Oltre al fatto che ne abbiamo già parlato qui tante volte, oltre ai temi economici, quindi ai danni economici e alle nostre tasche che abbiamo subito da queste scelte antirusse, c'è il rischio, no? C'è la paura che questa contrapposizione possa sfociare in un allargamento del conflitto. Quindi le opinioni pubbliche non sono allineate ai loro governi nei principali paesi europei su questa questione. Lo dicevamo anche l'altra volta, le parole bellicose di Macron nelle settimane precedenti al voto europeo nei confronti della Russia, la minaccia di inviare soldati francesi in Ucraina per fronteggiare in maniera frontale, diretta, le forze armate di Mosca, ha contribuito alla sconfitta secca che Macron ha subito in patria nelle elezioni europee. Quindi questo è un dato che c'è e che costituisce un problema non da poco per le elite europee, perché quando tu vai sicuramente ad una guerra economica, come siamo dentro ormai da 2 anni, parzialmente anche una guerra guerreggiata, perché inviamo armi all'Ucraina, ci sono istruttori della NATO che svolgono funzioni militari in Ucraina, quindi diciamo in qualche misura anche sul piano militare c'è già un confronto. Ecco, questo richiederebbe avere delle opinioni pubbliche schierate per quella decisione, compatte, convinte che i rischi che si corrono con tali scelte siano rischi che vale la pena correre. Ecco, così non sembra essere nelle opinioni pubbliche europee, e conseguentemente questo costituisce un problema di cui non si parla, ma non da poco, per i governi che stanno continuando a tenere questo tipo di postura. E questo è un dato di fatto. Quindi questi manifesti non conosco chi siano le sigle, i promotori, non ho idea di chi siano, non li conosco. Però, diciamo, se da quello manifesto vogliamo prendere lo spunto per commentare come viene vissuto in Italia, come viene vissuta in Italia questa situazione, no, non possiamo che prendere atto che c'è, ribadisco e chiudo, una parte rilevante dell'opinione pubblica che non condivide quello che si sta facendo.
Infatti, Mattarella dalla Moldavia ha dichiarato che c'è un allarme sulle fake news, una disinformazione russa inaccettabile, e aggiunge che servono regole internazionali, Franco. E questo mi fa abbastanza preoccupare, sinceramente, ma li mette anche alla mercé della realtà dei fatti, che il popolo non è con loro.
Beh, il popolo non è con loro, non è esattamente così. Purtroppo c'è una buona fetta di popolo che lo è, e quelli che apparentemente non lo sono, non so quanti hanno capito che cosa esattamente la portata di quello che sta accadendo. Noi diamo sempre per scontato che chi non vota sia un partito unico, mentre invece sono, non so, se dovessero idealmente votare delle cose alternative, probabilmente si formerebbero una quarantina di partiti differenti, cioè una quarantina di motivi differenti per cui la gente non ha votato, e si spaccherebbero le persone all'interno su decidere che cosa fare. Io credo che più che una posizione politica in Europa stia prevalendo l'apatia di chi non va a votare perché dice che fa tutto schifo e quindi vuole stare fuori da tutto, che è una forma d'apatia, perché non sta fuori da tutto per combattere, ma semplicemente perché stare fuori, quindi in qualche modo fregarsene, e di chi va a votare ed è apatico lo stesso, cioè se ne frega e vota semplicemente per abitudine e non per ragionamento. Devo dire, stamattina sono molto pessimista su questo nostro continente. Vedo il resto del mondo che va, la Russia compresa, e noi invece siamo accartocciati su noi stessi, continuiamo a pensare che noi siamo una sorta di isola felice superiore agli altri, quindi quello che diciamo noi, pensiamo noi, facciamo noi è prevale su tutto quello che fa il resto del mondo, pensa il resto del mondo, e non ci rendiamo conto che che questo continente sta andando alla deriva, che stiamo diventando sempre più marginali. Non lo siamo ancora marginali, ma insomma stiamo andando in quella direzione. Perché si è arrivati a questo punto? Beh, perché l'Europa è stata oggetto di una propaganda senza pari rispetto a altri continenti, possibile. Sicuramente esiste anche questo aspetto qui, perché alla fine un numero non piccolo di persone che più o meno sta bene, chi sta un po' meglio, chi sta un po' peggio, però preferisce vivere di quel che ha, piuttosto che preoccuparsi del futuro, piuttosto che guardarsi intorno. E rendersi conto che in realtà sta affondando insieme a tutto quanto il transatlantico continentale, perché, come dicono molte persone, bisogna, se uno incomincia a pensare ai problemi poi si deprime e non si capisce perché si debba farlo. L'unico modo per non deprimersi è non guardare quello che c'è intorno, no? Perché si parla di queste cose brutte, non va bene, pensiamo a divertirci, a fare gli aperitivi, a essere spensierati. Sembra molto, diciamo, l'orchestra del Titanic in questo momento, sembrano molto queste persone, purtroppo queste persone non sono marginali, credo che siano la maggioranza di questo paese, la maggioranza del resto del continente. Per quanto riguarda i manifesti, non so cosa sia OSA, perché non, è una sigla, ma non so che cosa, l'acronimo di che cosa.
È un comitato di poliziotti, adesso mi ricordo bene l'acronimo, ma te lo recupero subito. È nato durante il periodo Covid, penso, anche con l'appoggio di poliziotti, mi sembra internazionali, quelli spagnoli, per provare ad arginare la deriva dittatoriale che c'era ovviamente all'interno degli stati, portata avanti.
E allora, diciamo, merito a OSA e merito a chi ha fatto questo gesto, che è un gesto sicuramente non apatico, perché per fortuna non sono tutti apatici, anzi, c'è anche chi combatte, ed è un gesto anche di grande, nell'Italia di oggi, di grandissimo coraggio, e serve magari per far riflettere, ed è quello che purtroppo le persone non fanno, non pensano, non riflettono. Sarebbe il caso che invece inizino a farle, e invece c'è quest'idea, scusa, ma da tutte le parti, anche da chi spesso si oppone, da chi apparentemente combatte, che non riflette, cioè si va avanti a testa bassa su degli, spesso si vive, si ragiona su slogan, su preconcetti che si hanno, mentre riflettere è una cosa complicata, è una cosa che toglie tempo, che presume che tu sia alla ricerca anche di informazioni e non sono semplicemente i dogmi. Invece forse anche frutto della società, della scuola, del sistema internet, che ti fa pensare sempre di meno e ti fa sempre di più semplificare le cose. Però purtroppo la deriva sento che sia questa. Io non sono contento per niente, perché io sono tutt'altro che così, insomma, sarei pronto a scendere e a combattere fino a che c'è da combattere, perché questo bisogna fare, ma ho l'impressione che non sia da parte di tutti, sia solamente da parte di una piccola parte della popolazione, da tutte le parti, sto dicendo.
Ma anche una piccola parte della popolazione può cambiare il mondo. Putin è volato in Corea del Nord e vi mostro il video della sobrietà della scorta che Kim Jong-un gli ha preparato. Non male, Franco, Guarda le bandiere sulla strada, anche le sue gigantografie.
Ha filmato la Marvel, sembra una cosa strana.
Cosa nascerà secondo te in Corea tra loro due?
Ma la Corea, tanto la Corea confina con la Russia, cioè uno non si deve dimenticare di queste cose, uno pensa sia una cosa molto lontana, ma per loro è un paese confinante vicino, come per noi, non so, la Slovenia, l'Austria o cose di questo tipo. La Corea è un paese molto bistrattato anche dalla narrativa occidentale. In realtà, intanto è un paese nucleare, cioè la Corea credo che abbia una ventina di bombe atomiche, e la cosa non è esattamente, non può lasciarci indifferente. Secondo poi è non so se dal punto di vista economico possa portare qualcosa, perché tanto lì c'è la Cina che conta, non la Corea, però ai nostri occhi questa specie di mostruosità che, come ci viene presentata la Corea, con tutto quello che accade là dentro, è in realtà un elemento di pressione sull'Estremo Oriente, sulla Corea del Sud e sul Giappone, che fa sì che il blocco occidentale, anche se Giappone e Corea del Sud non sono in Occidente, ma insomma fanno parte di questo blocco, che il blocco occidentale non sia così tranquillo non possa, diciamo, agire in maniera così semplice come invece si pensa, come invece accade per esempio in Europa, dove non esistono coree. In Europa non c'è, in Europa non c'è argine, invece in Estremo Oriente sì, a quanto pare.
Davide, il tuo commento, poi passiamo all'altra notizia.
Beh, questo asse Mosca-Pyongyang non nasce oggi, chiaramente è stato rafforzato dall'avere spinto la Federazione Russa verso l'Asia, perché il confronto militare e l'atteggiamento che i paesi occidentali hanno tenuto nei confronti di Mosca nella vicenda russo-ucraina ha inevitabilmente spostato gli interessi sia militari ma ancora di più commerciali di Mosca dall'Occidente, dall'Europa all'Asia, cominciare ovviamente dalla Cina e anche la Corea del Nord, che come giustamente è stato ricordato comunque una potenza nucleare non da sottovalutare. Si consideri che la Corea del Nord è dall'inizio che sostiene anche militarmente Mosca nel conflitto in Ucraina, ha mandato oltre 7.000 container di munizioni e altri armamenti militari a Mosca. Nel corso di questo incontro dovrebbe essere anche stato tracciato il percorso di un partenariato strategico globale dal punto di vista economico-commerciale, quindi questa è l'ennesima riprova che la gestione da parte degli Stati Uniti e a ruota di scorta dei paesi europei della crisi russo-ucraina ha, secondo me, volontariamente spinto la Federazione Russa a spostare i propri interessi strategici nell'Asia, quindi Cina, Corea del Nord e tutto il resto del mondo che orbita lì. Insomma, avere adesso, anche volendo ammettere un po' in maniera favolistica la buona fede dei governi occidentali, per cui effettivamente hanno tenuto questa posizione intransigente per difendere la libertà dell'Ucraina e degli altri paesi dell'Est Europa, però la conseguenza è stata quella di far perdere ai paesi europei, adesso indipendentemente da come la si pensi sulla Federazione Russa, se la si odia, se la si teme, se la si ama, cioè di sicuro il risultato è stato quello di costringerci a recidere un legame con un fornitore di energia e non solo di energia a basso costo e affidabile, duraturo, per portarci dentro un meccanismo invece di grande incertezza nella fornitura dell'energia e di aumento dei prezzi. Quindi questo è un dato di fatto indiscutibile. Non a caso un analista di cose militari che io stimo, che è Gianandrea Gaiani, ha scritto un libro sul conflitto russo-ucraino che si intitola L'ultima guerra contro l'Europa. Quindi secondo questa tesi, il terreno di scontro vero di quella guerra è proprio l'Europa. È a che carro deve legarsi l'Europa, che tipo di autonomia può sviluppare l'Europa, e lì è stato forse il principale, o comunque sicuramente uno dei principali terreni di battaglia di questa guerra. E quindi inevitabilmente, quando vediamo un Putin che dal 2000 per la prima volta va in vista ufficiale con tutta quella coreografia che ci hai mostrato poco fa in Corea del Nord, ecco, quello è l'ennesima dimostrazione che, diciamo, abbiamo tra virgolette regalato un partner come la Federazione Russa alla Cina e al resto dei paesi asiatici.
A proposito di energia, passiamo al caro amico Bill Gates, Franco, perché dopo aver fatto man bassa di terreni agricoli negli Stati Uniti, adesso sta investendo nell'energia nucleare, una nuova forma in realtà di energia. Vi mostro l'articolo, lo prendiamo da Sky TG24. Bill Gates e Terra Power, investimento miliardario della nuova centrale. L'impianto fornirà energia alla rete elettrica di Pacific Corp, potrebbe entrare in funzione entro il 2030. Questo è un grande passo verso un'energia sicura, abbondante e a zero emissioni di carbonio, ha dichiarato l'imprenditore. TerraPower ha ufficialmente iniziato la costruzione del suo reattore nucleare avanzato chiamato Natrium, vicino a Cameron nel Wyoming. L'ha annunciato Bill Gates sul suo blog Gates Knows. E ripete, questo è un grande passo verso un'energia sicura, abbondante e a zero emissioni di carbonio, ha dichiarato Gates, secondo quanto riportato dall'Associated Press. L'impianto, che fornirà energia alla rete elettrica di Pacific Corp, potrebbe entrare in funzione appunto entro il 2030. E questa, Franco, secondo te è una buona notizia o una cattiva?
No, una cattiva, perché l'energia nucleare io sono sempre stato contrario, perché non è un punto se è sicuro o non è sicuro, e poi alla fine devi smaltire dei materiale che rimane lì per migliaia di anni come pericolo per tutti quanti noi, non mi sembra una cosa saggia, ecco. Paradossalmente è molto meglio, sono molto meglio gli idrocarburi dell'energia nucleare, che magari inquinano e si può trovare il modo per farli inquinare di meno adesso, ma poi almeno possono essere smaltiti con più facilità. Credo che Bill Gates stia investendo in energia nucleare perché si è reso conto che le varie energie alternative, insomma, ci sono le paleoliche, c'è l'energia solare, insomma, una serie di altre cose, non riescono a garantire quello che serve per questa famosa transizione ecologica, e quindi alla fine, diciamo, se salvano la cosa in corner puntando tutto quanto sul nucleare. Esiste un'energia realmente alternativa, che è quella all'idrogeno, in cui c'è una quantità infinita nel mondo, ed è una cosa pulita, perché l'idrogeno è acqua, e non si sta investendo in questo, o quantomeno non si sta investendo abbastanza. Se si investissero le energie e il denaro e il lavoro e le intelligenze che si stanno investendo nelle altre forme di energia, probabilmente già esisterebbe una forma di energia a idrogeno. Il mondo purtroppo non va in questa direzione, cioè almeno chi decide queste cose nel mondo non tengono conto di quanto sia positiva per l'umanità una certa cosa oppure un'altra, e per il pianeta, ma tengono conto di altri interessi. E Bill Gates certo non ha tutto a tranne che a cuore i nostri interessi.
Davide, tu daresti in mano a un personaggio come Bill Gates una situazione di questo tipo? Io penso a Microsoft Windows, che era il sistema operativo con più bachi della storia, con possibilità di virus, di attacchi, cripto, eccetera. Poi abbiamo visto l'emergenza Covid e il suo siero magico, e adesso prima gli alimenti, il nucleare. Si sta pappando il mondo questo uomo.
Ma io infatti mi chiedo, cioè io vorrei veramente che ci fosse Franco a fare queste cose, bravissimo, magari mi risponderà subito, cioè chi c'è dietro Bill Gates? Perché per quanto sia ricco, che quest'uomo metta le mani in maniera così dominante su tutte le questioni più strategiche del pianeta, da quello delle cosiddette pandemie, della sanità in generale, tutte le vaccinazioni possibili e immaginabili per qualsiasi virus, al tema dell'energia, del cambiamento climatico, cioè troviamo sempre lui, che sicuramente è una persona molto intelligente, molto ricca, però insomma, francamente, pensare che lui agisca in proprio in queste vicende, che non ci siano invece poteri altri che afferiscono anche ai poteri statali, militari, dell'intelligence statunitense, mi sembra molto improbabile, insomma, no? Che con un uomo da solo, con la sua azienda, con i suoi soldi, giochi partite geopolitiche, perché poi alla fine queste cose si traducono in partite geopolitiche le più importanti del pianeta. È quest'uomo un soggetto che ha dietro di sé evidentemente poteri ben più grandi di lui e della Microsoft, che sono poteri che attengono al mondo militare, dell'intelligence e comunque che afferiscono a poteri che dirigono lo Stato degli Stati Uniti d'America. Per quello che riguarda quindi figuriamoci se li affiderei tutte queste cose, ma per quello che riguarda il nucleare, io credo che non è che si siano resi conto, cioè io penso che il vero obiettivo fosse quello fin dall'inizio, cioè l'attacco agli idrocarburi e l'attacco al sistema di fornitura dell'energia esistente servisse, oltre che per impoverire la classe media, per trasferire ricchezza, per limitare la libertà di movimento dei cittadini medi, sia anche una modalità per rilanciare il nucleare, perché era evidente che l'unica vera alternativa agli idrocarburi non poteva essere da sola l'energia rinnovabile, ma quella dell'energia nucleare. Quindi credo che quello lì sia stato, diciamo, non un correggere, questo del nucleare non è un correggere le cose in corsa perché ti rendi conto che dove volevi arrivare non ci puoi arrivare, perché diciamo che chi segue queste cose sa che c'erano degli analisti che dall'inizio del cosiddetto New Green Deal dicevano che quelle fonti di approvvigionamento non potevano essere sufficienti per dei paesi economicamente e industrialmente sviluppati come sono i paesi occidentali, a meno che appunto non si voglia andare verso un processo di deindustrializzazione molto molto pesante, molto più pesante di quello che già in parte si sta vivendo. Quindi credo che sia questa la questione vera, che il nucleare era uno degli obiettivi dell'operazione New Green Deal. E anche qui non esprimo un giudizio di merito perché non ho le competenze sul nucleare, però dal punto di vista della strategia politica mi sento di poter dire che quello era uno dei punti d'arrivo che era già in previsione fin dall'inizio. Poi, Riccardo, non so se tu è previsto nella scaletta, ma mi piacerebbe che parlassimo anche di questa questione del Kansas che fa causa alla Pfizer, perché mi sembra molto
Ne abbiamo
rilevante.
già un po' parlato ieri, però se vuoi aggiungere qualcosa, mi
Ah,
sembra
se ne hai già
una notizia di
parlato, scusami
rilevanza.
allora.
Sì, penso siamo stati i primi dalla notizia, poi ho visto anche la Verità ha fatto la prima pagina addirittura parlando di questo, ma ce n'è anche un'altra che poi vi dirò su quello che sta accadendo in ambito vaccinale. Comunque fai il tuo commento, Davide.
Beh, ma è una cosa enorme che il fatto che se ne parli solamente sul 100 giorni da Leoni, nei nostri canali, sulla Verità, cioè questa è una notizia di una rilevanza enorme, perché non stiamo parlando appunto qui della Corea del Nord, qui parliamo del Kansas e prima del Texas, quindi di stati importanti degli Stati Uniti d'America, che dicono apertis verbis tramite il loro procuratore generale che Pfizer ha nascosto i dati sugli effetti collaterali dei sieri, sull'efficacia di questi sieri e che quindi le persone sono state ingannate. Quindi chi rappresenta la pubblica accusa in due stati importanti degli Stati Uniti d'America ci dice appunto, come leggiamo qui nel titolo, a Pfizer ha messo sui vaccini e gli si fa causa addirittura, no? Quindi ecco, che di questa cosa non si parli. Questa sì che, oddio, che si parli soltanto in ambiti di un certo tipo come i nostri e non se ne parli invece sui telegiornali, sui giornali più venduti, eccetera, è un fatto molto molto rilevante. Nel momento in cui si parla di fake news, nel momento in cui si dice la disinformazione che arriverebbe dalla Russia, qui c'è una disinformazione che arriva dall'Italia invece ed è una disinformazione che riguarda direttamente le nostre vite e la nostra salute.
Perché pensi che i giornali e i media americani abbiano trattato l'argomento come dovuto, secondo te?
Non ho verificato, però vedo, io seguo la stampa inglese abbastanza e nella stampa inglese c'è un giornale autorevole, importante, mainstream potremmo dire come Telegraph, che sul tema del Covid, dei lockdown, degli stessi effetti collaterali dei vaccini, ha fatto articoli molto importanti. L'equivalente del lavoro che ha fatto il Telegraph su questi temi in un giornale mainstream italiano è impensabile, è impossibile da ipotizzare.
Vi leggo quest'altra notizia e restiamo sempre in ambito OMS e vaccini. Uno studio scientifico rivela una potenziale correlazione tra i vaccini Covid-mRNA e l'Alzheimer. Le conclusioni. Le evidenze preliminari suggeriscono una potenziale correlazione tra la vaccinazione, soprattutto quelle mRNA, e l'aumento dell'incidenza di AD, malattia di Alzheimer, e MCI, decadimento cognitivo lieve. Ciò sottolinea la necessità di ulteriori ricerche per chiarire la relazione tra le risposte immunitarie indotte dai vaccini e i processi neurodegenerativi, sostenendo il monitoraggio continuo e l'indagine sugli impatti neurologici a lungo termine dei vaccini. E questo studio è apparso su PubMed, quindi non su il giornaletto di provincia. Franco.
Beh, questo non va che rafforzare l'idea che si ha di questi cosiddetti vaccini, insomma, che volontariamente o meno siano una sorta di piaga della nostra società, che abbiano portato nulla di buono e solamente di male. Probabilmente ne usciranno tante altre di studi che chissà cosa tireranno fuori. Già i vaccini favoriscono il ritorno del cancro e tutta una serie di altre cose. Adesso c'è anche l'Alzheimer. Non lo so, io poi oltretutto non essendo un medico, non capendo di cose mediche, posso semplicemente che rilevare quello che tu mi dici. Che i vaccini siano state qualcosa di mostruoso e il sistema che ha portato all'arrivo di questi vaccini e il modo con cui ci hanno obbligato a prenderli è stato tutto una cosa sbagliata e oramai cosa ampiamente accertata. E io vorrei, visto che Davide mi ha fatto una domanda, vorrei dare risposta a quella domanda, perché c'è una risposta a quella domanda.
Chi c'è dietro a Bill Gates?
Esattamente. Allora, Bill Gates, la risposta è: esiste una società negli Stati Uniti, un'azienda negli Stati Uniti, che si chiama InQtel. Questa azienda è un'azienda che è di proprietà del 100% della CIA ed è come missione, questa azienda, l'investimento in startup tecnologiche per sviluppare qualsiasi tipo di tecnologia che possa essere utile alla causa della CIA stessa e del Pentagono. Questo è quello come si autodefiniscono questi della InQtel. La InQtel ha finanziato la Oracle, ha finanziato la Apple, finanziato vuol dire che queste aziende sono nate grazie, cioè senza la InQtel non sarebbero proprio nate, altro che Garage, che tutte queste boiate che ci raccontano. Ha finanziato Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google, ha finanziato tutto quello che noi vediamo su tutto quello che è presente su internet è stato finanziato dalla InQtel e ha finanziato ovviamente la Microsoft. Bill Gates è proprio un frutto della InQtel, vuol dire Bill Gates è diventato quello che è diventato perché la CIA l'ha fatto diventare in questa maniera qui, e Bill Gates fa quello che fa perché il comparto Dipartimento degli Esteri, quindi Ministero degli Esteri, perché la CIA appartiene al Ministero degli Esteri degli Stati Uniti, Ministero degli Esteri degli Stati Uniti e Pentagono, gli dicono di fare quello che deve fare, gli danno le informazioni di cui c'è bisogno, insomma, di avere per fare quello che poi Bill Gates va a fare, e non so fino a che punto sia eterodiretto da costoro, ma sicuramente costoro hanno una sorta di percorso privilegiato per arrivare a lui e per fargli fare ciò che vogliono. Bill Gates ha investito nelle fabbriche di zanzare perché il Pentagono sta ha puntato molto sulle zanzare per la guerra futura, e così ha fatto per tantissime altre cose, cioè sa le cose prima, non perché sì, è sicuramente intelligente, non credo che uno come Bill Gates sia uno stupido, ma non è perché è più intelligente, perché di gente intelligente ce n'è tanta nel mondo, ma non sa le cose, è perché lui sa le cose, perché lo informano, dice guarda, stiamo facendo questo, questo e quest'altro, quindi muoviti di conseguenza. Questo è per quanto riguarda le sue... diciamo le dritte che lui ha, che gli permettono di fare delle mosse più diciamo preveggenti rispetto a altri. Per quanto riguarda il denaro, perché anche questo ha un aspetto importante, Bill Gates non è una persona autonoma, nel senso che non è che le sue aziende le gestisce lui e poi fa come gli pare, no, non funziona così. Bill Gates è seppur significativo è azionista di minoranza in tutte quante le sue aziende, e l'azionista di maggioranza invece è sono altri signori che siedono in società finanziarie. La più importante di queste qui si chiama BlackRock, e BlackRock anch'essa ha uno strettissimo legame con la CIA, cioè BlackRock è una sorta di soggetto economico finanziario di braccio economico finanziario del Ministero degli Esteri degli Stati Uniti. Perché? Perché il fondatore e il dominus di BlackRock è un amico d'infanzia del direttore della CIA. Perché BlackRock anch'essa ha avuto un'espansione favorita dall'amministrazione degli Stati Uniti d'America. BlackRock fa parte del Deep State americano, come anche la Microsoft fa parte del Deep State americano. Ecco, non so se ho risposto a Davide, però insomma, così stanno le cose per quanto riguarda Gates.
E chi c'è dietro BlackRock? Perché sui commenti ho visto qualche opzione molto valida. Davide, chiudiamo con te, ultimo commento.
Ma questo è quello che dice Franco, che è molto molto interessante, è la conferma, diciamo, di una cosa che io penso da tempo, sulla quale dobbiamo tutti riflettere, secondo me, almeno questa è la mia opinione, ed è sul fatto che molti di noi sono convinti che gli stati ci proteggano dalle grandi corporation, dalle grandi multinazionali. Sarebbero due cose diverse, no? I grandi poteri economici e finanziari e le corporation e gli stati. Ecco, noi vediamo che dal ragionamento che ci ha fatto Franco, uno che, come Bill Gates, che incarna, no, nell'immaginario collettivo il potere delle grandi corporation, è un prodotto che almeno in parte, no? Almeno in parte è un prodotto di ambienti che afferiscono allo Stato, quindi la CIA, quindi al mondo militare, mondo dei servizi. Quindi capite che non è così semplice la risposta ai problemi che ci troviamo di fronte, alle situazioni che ci troviamo ad affrontare. Cioè non è che rafforzando lo Stato, come molti pensano, e facendo sì che lo Stato diventi magicamente un qualcosa di puro, che noi risolviamo i nostri problemi. Noi qui siamo di fronte, sulla base di quello che ci ha detto Franco, è che io ritengo, anche perché ho letto anche alcuni suoi lavori, che sia assolutamente fondato quello che lui dice, che quelli che noi vediamo come soggetti del male, che se avessimo invece uno Stato forte e puro non avrebbero tutti questi poteri, sono prodotti essi stessi degli Stati, in qualche modo, no? Di poteri che si muovono all'interno degli Stati. Quindi questo rafforza la mia idea che più noi chiediamo un rafforzamento del ruolo degli stati nelle nostre vite, e più ci diamo la zappa sui piedi. Noi, per vivere un po' più liberi di come viviamo oggi, dobbiamo lavorare nella direzione di ridurre i poteri dello Stato sulle nostre vite, di far sì che si occupi di poche cose, chiaramente un compito immane dal punto di vista politico, però diciamo che ha la... questa è la logica è questa qua, poi si possa riuscire a fare, non si possa riuscire a fare, ma nelle nostre vite personali noi possiamo intraprendere dei piccoli comportamenti perfettamente legali che vadano nella direzione dell'autosufficienza e che ci sottraggano almeno in parte all'invadenza dei poteri governativi, anche internazionali, nelle nostre vite. Cioè, capite, questo è un elemento di riflessione molto molto importante. Se i cattivoni delle corporation sono prodotti di poteri statuali, allora voi capite che il piano di ragionamento, la situazione è molto più intricata di come molti la raccontano normalmente.
È stato uno degli argomenti della serata di Iesi, tra l'altro grazie Davide, grazie Franco, ma soprattutto grazie a tutte le leonesse e leoni che sono venuti a trovarci. È stata davvero una bella serata. Cosa dite voi? Poi io sono di parte, ovviamente.
Ma anche noi siamo di parte, credo.
È stata bella, dai. Ho sentito molti che hanno partecipato molto contenti, per cui è andata molto bene.
Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa e il 26 giugno ad Azzano, decimo, per un'altra bellissima conferenza. Forza Leonesse, forza Leoni. Ci vediamo domani.
Ciao.
We'll be right back.